Nel libro del Levitico, al capitolo 25, al versetto 38, è scritto: «Io sono il Signore, vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese di Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio». Lo scopo di Dio per il popolo di Israele quando era in Egitto non era semplicemente liberarlo, neppure farlo attraversare il Mar Rosso, anche questo, ma lo scopo finale, principale, più importante ed unico, era farlo entrare in Canaan, entrare in possesso della terra promessa, entrare, non solo liberarlo, ma farlo entrare per prendere possesso. In Deuteronomio capitolo 4 è scritto anche: «Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso». Israele era stato liberato dal potere del faraone e condotto fuori dall'Egitto, ma come abbiamo detto, il fine ultimo era quello di farlo entrare in Canaan. In Esodo capitolo 3, Dio, prima che mettesse in atto tutta questa liberazione, lui stesso disse a Mosè: «Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele». Fino a quando non entrarono nella terra promessa, il popolo dovette vivere nel deserto, affrontare diverse difficoltà, provare la fame, provare la sete. Venne cibato di manna. E come ci viene detto, la manna era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele, ma aveva l'aspetto, ma non era miele, non era vero pane. Aveva l'aspetto di una schiacciata all'olio, ma non era la schiacciata all'olio. Neemia, al capitolo 9, troviamo scritto che per 40 anni li hai sostentati nel deserto, non è mancato loro nulla, ma era stato sostentato, ma non soddisfatto. C'è una grande differenza. Dio voleva dare vero cibo, vere realtà al popolo, ma mentre era, finché è stato nel deserto, si è accontentato di manna che aveva il sapore del miele, di una schiacciata all'olio, ma non era miele né schiacciata d'olio. Dio aveva per loro uno scopo, dopo la liberazione, di soddisfarli pienamente, con del vero latte, del vero miele, con i veri prodotti della terra promessa. E la storia del popolo di Israele, come ci insegna Paolo, è una utile rappresentazione della vita cristiana. Paolo in Colossesi al capitolo 1 dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, non ci ha lasciati lì, ma ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ed in lui, in questa posizione, in questa realtà, avendo la salvezza, cosa abbiamo? In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. E più avanti, sempre in Colossesi, dice: in lui voi avete tutto pienamente, in Cristo. Questo è ciò che ha fatto Dio. E molti cristiani, purtroppo, non vivono pienamente le ricchezze della vita in Cristo. Vivono una vita cristiana annoiata, frustrata, vuota, fanno fatica a frequentare gli incontri, non hanno la gioia di incontrare i credenti, sono stanchi, vengono con un certo peso, vivono una vita cristiana annoiata, fredda. Perché? Perché? Perché non prendono pienamente le ricchezze della vita cristiana, non diventano proprietari, non si impossessano delle verità della vita cristiana, della realtà della vita cristiana. Sì, vengono, sì, sono, ma vivono una vita stanca, annoiata, frustrata. Non ha sbagliato il Signore nella vita cristiana. Siamo noi che non ci appropriamo delle verità cristiane, non ci appropriamo della vita cristiana, delle ricchezze che sono dietro la vita cristiana. Ed ecco che la nostra vita è stanca, annoiata, frustrata, pesante. Si fa fatica. Signore, con la salvezza ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo e questo vuol dire che siamo sua proprietà, siamo suoi. Ma non basta. Ancora il Signore, e Paolo lo dice in Efesini, ci dice che dobbiamo proseguire il cammino cristiano conoscendolo sempre più e sempre meglio. Capitolo 1 di Efesini al versetto 16 dice che perché possiate conoscerlo pienamente. La vita cristiana è un impegno nel conoscere sempre più e meglio il Signore, il suo figliuolo, Cristo Gesù. Bisogna andare avanti, non fermarci alla salvezza, che è un dono di Dio e che nessuno può toglierci, ma da lì bisogna proseguire, camminare, affrontare le battaglie. E Dio vuole che queste battaglie vengano vinte da noi, proprio come voleva che succedesse al suo popolo di Israele. Ma ancora, c'è un inizio dove noi siamo consapevoli di chi siamo diventati, cioè dei figli di Dio, ma si deve proseguire in un processo di conoscenza sempre più profonda e ampia. Sempre Paolo in Efesini al capitolo 3 dice che dobbiamo essere potentemente fortificati mediante lo Spirito. Abbiamo lo Spirito Santo, ma ci chiede di essere potentemente fortificati. C'è un passaggio, c'è una crescita, c'è uno sviluppo nella vita cristiana. Non alla base, ma bisogna proseguire potentemente fortificati dallo Spirito Santo. E più avanti, sempre nella lettera agli Efesini, lui ci chiede di essere ricolmi di Spirito Santo. Vedete, la vita cristiana è un processo, è un cammino di crescita, di sviluppo. Questo è il desiderio di Dio per ciascuno di noi. Sì, siamo gioiosi di sapere di essere salvati, ma il Signore nella sua parola dice che ci ha donato le benedizioni affinché noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale, non di qualcuna, di ogni benedizione spirituale. Qualcuno ha detto che al di fuori di Cristo Dio non ha nient'altro da offrirci, perché il massimo è il tutto da parte di Dio. Non possiamo pretendere di più. Però ci può essere la situazione che abbiamo il Signore, eppure si conosce poco della sua potenza. Siamo stati suggellati dallo Spirito, eppure non siamo ricolmi dello Spirito. Dio voleva per Israele il meglio, farlo uscire dall'Egitto per farlo entrare nella terra promessa dove c'era vero latte, vero cibo, vera ricchezza. Dio ci ha liberati dalla schiavitù del peccato per donarci la libertà in Cristo e permettere a Cristo di vivere la sua vita in noi. Ed è solo così che possiamo essere vittoriosi, vincenti nella nostra vita. Quando lasciamo a Cristo di vivere la sua vita in noi, ecco che ci sono progressi, vittorie, conquiste, territori che noi conquistiamo. Un esempio di come attuare tutto questo lo abbiamo considerando il brano di Giosuè al capitolo 1, che vi invito ad aprire nelle vostre Bibbie. Giosuè capitolo 1, dai versetti 1 a 11. È un testo che conosciamo tutti, ma qui ecco vediamo che Dio dà degli incarichi di come prendere possesso della terra che Lui ha promesso. Ci dice come fare. Ed è un'applicazione, una bella immagine anche per la nostra vita cristiana, come vincere le battaglie, come impossessarci sempre di più delle ricchezze della vita cristiana. Giosuè al capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11, dice: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tutto, con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo, preparateli dei viveri, perché tra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Giosuè, prima della morte di Mosè, venne scelto quale sostituto di Mosè. E questo lo troviamo in vari testi, sia del Libro dei Numeri che del Deuteronomio. Vari testi dove Dio sceglie quest'uomo per far andare avanti la sua opera. Giosuè era stato per Mosè il suo giovane aiutante per diversi anni. Era della tribù di Efraim e visse 110 anni. Prima che Mosè glielo cambiasse, il nome di Giosuè era Osea. E il significato di Osea è aiuto, salvezza. Ma ecco che Mosè gli cambia il nome in Giosuè, che vuol dire il mio aiuto e la mia salvezza è il Signore. Questo perché doveva cambiare ottica, doveva fissare i suoi sguardi non su se stesso, sulle sue capacità, sul suo saper fare, ma su colui che può rendere una persona capace, forte, coraggiosa. Non sei tu, sì è vero, Giosuè è stato un grande aiuto, di grande aiuto per Mosè, ma non doveva trarre le proprie sorgenti, le proprie forze dalla sua vita, ma dipendere dal colui che è il soccorso, colui che è il vero aiuto, colui che è la vera salvezza. Già un piccolo aspetto dove fa capire come quest'uomo stava crescendo nelle vie del Signore. Capire che da solo non si può far nulla, ma che bisogna dipendere dal Signore. Poi è interessante notare che Dio non scelse un legislatore né un profeta per tirare fuori questo popolo dall'Egitto, ma per attraversare il Giordano e poi conquistare i vari territori. Scelse un militare. Un militare. E i militari sappiamo che obbediscono. Obbediscono ai loro superiori. E Giosuè doveva obbedire in maniera piena, completa, al Signore. Serviva un militare. E Dio scelse un militare che aveva queste caratteristiche. Per entrare in possesso della terra promessa bisogna innanzitutto essere ubbidienti, ubbidienti e fedeli alle parole di Dio. E poi troviamo l'incarico solenne. Dio comunica a Giosuè l'incarico solenne, come abbiamo già ripetuto più volte, di prendere possesso del paese promesso da Dio. E dovendo affrontare l'enorme compito della conquista di Canaan, Giosuè aveva bisogno di nuovi incoraggiamenti, di nuove certezze, di parole che lo aiutassero, lo consolassero, lo esortassero. Aveva bisogno di ascoltare un messaggio da Dio, il comando da Dio. Conosceva bene la forza dei nemici, perché lui era già stato in precedenza a perlustrare questo territorio, sapeva la loro organizzazione, la loro forza, la loro grandezza, però prima di affrontare una cosa del genere aveva bisogno di ascoltare il Signore. Era in attesa della parola di Dio, era lì che attendeva da un momento all'altro che il Signore gli facesse capire, gli comunicasse la sua volontà. Probabilmente era in preda ad un senso di solitudine. Era morto un uomo dalla statura di Mosè, non un uomo qualsiasi. Ed era solo. Ecco perché ancora di più si avvertiva la necessità di ascoltare la parola di Dio. Cosa devo fare? Come devo fare? Ma ecco che il Signore non tarda. Ed è scritto al versetto 1, il Signore parlò a Giosuè. Quando c'è l'attesa da parte nostra di ascoltare la parola di Dio, il Signore non manca di parlarci. Quando c'è questo atteggiamento di attesa, di ascoltare ciò che il Signore vuole da noi, il Signore non tarda a parlare. Il Signore parlò a Giosuè. E non c'è voce in tutto il mondo che possa consolare, rafforzare, aiutare come la parola di Dio. Sì, ci possono essere delle voci amiche, ma sono voci umane. Ciò che serve al credente e a Giosuè era la voce di Dio, l'unica che poteva dargli forza, coraggio, certezze per andare avanti, per fronteggiare i nemici, per conquistare, per prendere possesso della terra promessa. Il Signore parlò a Giosuè. E che cosa gli comunicò? Versetti 1 e 2. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Mosè è morto, prima cosa. È un fatto. Ah, ma Signore, lo sappiamo che è morto Mosè. Sì. Ma cosa voglio dire con Mosè morto? I miei piani vanno avanti a prescindere dagli uomini. Ma Mosè era importante, Signore, per questa fase. Proprio qui doveva esserci. I miei piani vanno avanti comunque a prescindere dagli uomini. Dio cambia, può cambiare gli strumenti, ma ciò che rimane fermo è la sua volontà. Mosè era morto, il Signore provvede e aveva provveduto con Giosuè. Ciò che rimane ferma è la sua volontà. Gli uomini possono cambiare, ma non la sua volontà. E questo è vero anche tra di noi. Quando i conduttori di chiesa sono morti ed erano fondamentali per un'assemblea, quando i conduttori di chiesa sono andati via per altri motivi, per altri compiti, per altre responsabilità, ma si va avanti. A prescindere dagli uomini si va avanti. Non sono eterni, non sono per sempre gli anziani. Questo lo dobbiamo ricordare. È il Signore che guida le cose. È il Signore provvederà nel caso in cui alcuni verranno meno, per motivi di salute, perché saranno trasferiti, perché moriranno. Ma la Chiesa sì, si dispiacerà, certo, ma ciò che conta è che la volontà di Dio rimane e va avanti. Siamo strumenti e non siamo fondamentali ed eterni. Dio usa ciascuno di noi, ma ciò che conta è che la sua volontà vada avanti. il piano va avanti e in maniera chiara il Signore dice a Giosuè, comanda a Giosuè di andare oltre, di avanzare, non guardare dietro al passato. Sì, ci fa male, è vero, andiamo avanti. C'è da attraversare il Giordano, c'è da prendere la terra, c'è da conquistare ciò che io ti ho promesso. Alzati dunque, versetto 2, attraversa questo Giordano, tu con questo tuo popolo, per entrare in questo paese. E il Signore cosa fece? In buona sostanza, essendo il proprietario della terra, dà quella terra al popolo di Israele. Glielo dona, era enorme il territorio che gli aveva dato, enorme. Io che sono il proprietario do a te la terra, do a voi questa terra, però tu devi prenderne possesso. Se regaliamo una bicicletta ai nostri figli, finché non viene utilizzata, quella bicicletta servirà a poco. Bisogna che il ragazzo, la ragazza, il bambino, la bambina si deve sedere sulla bicicletta, pedalare per prenderne possesso. Io, genitore, te la regalo, te la dono, ma tu devi prendere possesso, deve diventare tua. E diventando tua, tu potrai camminare, correre, giocare. Prendere possesso. Dio, proprietario della terra, dà questa terra al popolo, ma deve prenderselo, deve appropriarsene di questa terra, impossessarsene. Molti cristiani falliscono nel cammino cristiano per incredulità e per disubbidienza e non entrano nel pieno possesso di quanto Dio ha previsto per loro. La gioia, la pace, la serenità, la pienezza dello spirito, la vittoria sul peccato, una vita di preghiera costante, un servizio efficace, una frequenza degli incontri. Non ci si impossessa di queste verità e si rimane lì, a quel livello. Ci si accontenta di vivere così, in modo un po' superficiale, senza impossessarci di queste grandi vittorie. Ma Dio vuole che conquistiamo questi territori, queste parti della vita cristiana. Il territorio è enorme, enorme, e tutta la nostra vita è proiettata per questo scopo, appropriarci di queste ricchezze che Dio vuole donarci, e molti falliscono da questo punto di vista. Quanti di questi territori abbiamo conquistato? Com'è la nostra vita cristiana? È ferma la conversione o prosegue? Certo, ci sono alti e bassi, ma deve proseguire. L'obiettivo del Signore è prendere possesso, acquistare, impossessarci, farle diventare nostre queste verità, queste grandi verità della vita cristiana. Tornando a Giosuè, è chiaro che lo scoraggiamento, la paura erano uscite fuori dalla sua vita. C'era da conquistare un territorio enorme, i nemici li conosceva e c'era questa paura da parte sua. Ma ecco che il Signore, oltre a comunicargli il piano suo, gli dona una triplice promessa, ed era quello che serviva a Giosuè, versetto 5, una triplice promessa di Dio da tenere in mente e nel cuore. Nessuno, dice il Signore a Giosuè, potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quanto rassicurante il Signore con queste sue parole, davvero grande il suo essere protettivo ed anche come egli è amorevole. Forse Giosuè pensava ai popoli che ben conosceva, alla loro notevole forza militare, forza fisica, e si chiedeva se avesse potuto vincerli. Ecco la parola di Dio: nessuno potrà resistere di fronte a te. Ma forse Giosuè si sentiva inesperto, solo, smarrito, senza la figura di Mosè. Ma ecco che Dio gli fa un'altra promessa: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Ma forse Giosuè diceva: ah, ma sì, ma questa sua presenza fino a quando sarà con me? Per poco tempo? Per un breve tempo? Cosa dice il Signore? Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Una triplice promessa che introduce l'argomento del Signore di come conquistare questa terra promessa. Il Signore, quando ci comanda qualcosa, non ci lascia smarriti, ci fornisce sempre delle promesse. sempre degli incoraggiamenti, sempre delle cose buone. Doveva Giosuè, e dobbiamo ciascuno di noi, prendere Dio in parola, prendere Dio in parola. In Ebrei al capitolo 13 è scritto: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, e qui fa riferimento al testo di Giosuè, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così, dice l'autore agli Ebrei, rivolgendosi ai credenti, noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ecco, la grande promessa che il Signore aveva donato al popolo e che dona anche ai suoi figliuoli, ciascuno di noi, oggi. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò in quello che io ti ho comandato di fare. È bene ricordarci ogni giorno che anche quando non sappiamo cosa ci riserva il futuro, conosciamo però colui che detiene il futuro. E sappiamo dalla parola di Dio che questo futuro che noi non conosciamo lo affronteremo non da soli, ma con il conforto di Dio, con l'incoraggiamento di Dio, con la forza di Dio, con la guida di Dio. È una grande promessa che Dio dona a Giosuè ed è una grande promessa che Dio dona a ciascuno di noi nell'avanzare, nel vincere le battaglie della vita cristiana, nel conquistare nuovi territori che Dio ha donato a ciascuno di noi. Oltre alla triplice promessa, ecco che Dio dà delle azioni coraggiose da mettere in campo, nei versetti da 6 a 9. Giosuè deve mettere in atto delle azioni coraggiose. E allora, trattandosi di battaglie, ci saremmo aspettati di ascoltare direttamente dal Signore le tecniche da adottare in campo di battaglia, delle tattiche belliche, delle strategie militari. Niente di tutto questo. C'è qualcosa di meglio, di più importante, prima. Egli aveva queste promesse divine e quelle erano sufficienti per affrontare quello che doveva affrontare Giosuè. Un uomo di Dio disse: qui confluisce la vera battaglia della fede, non ciò che noi siamo, bensì ciò che lui è, non ciò che avvertiamo, bensì i fatti che egli ci mette dinanzi. Questo è importante. E sappiamo anche che la fede non è una cosa astratta, bensì non è qualcosa che nel quale dobbiamo sforzarci di fare qualcosa. No, la fede è credere nel Signore, guardare a colui che è fedele, riposare in colui che amiamo per il tempo presente e per sempre. La fede è affidarci a Lui, credere in Lui, riposare in Lui, cedere a Lui. Questa è la fede, non fare noi qualcosa, ma lasciar fare a Lui nella nostra vita. Questa è l'unica cosa importante, guardare a colui che è fedele. E nei versetti da 6 a 9 troviamo un ritornello dove il Signore dice: sii forte e coraggioso, l'abbiamo letto, per ben tre volte dice sempre sii forte e coraggioso, in una circostanza dice sii molto forte e coraggioso, lo ripete tre volte. Ma non si ferma lì dicendo: Signore, dai, come se fosse un suo amico, dà la pacca sulla spalla, dai, sii forte e coraggioso. No, dice così, ma ci mette accanto sempre dei validi motivi, delle valide ragioni. Sii forte e coraggioso perché ci sono dei validi motivi per andare avanti, per affrontare una battaglia del genere. La prima è: Giosuè, devi essere forte e coraggioso, perché hai la promessa della vittoria certa. Hai la promessa della vittoria certa. È sicuro. Se starai con me, se ascolterai me, se mi seguirai, la vittoria è certa. Proprio stamattina, mentre venivamo in sala, sentivo per radio che Trump ha detto: la vittoria è certa. Detta da un uomo. Detta da quell'uomo, Però non ci interessano queste cose, ma è per dire che, e molti uomini credono in queste cose, quanto più dobbiamo noi credere nelle parole di Dio. Egli ha detto la vittoria è certa a Giosuè, e Giosuè si doveva impossessare di questa gloriosa verità. La vittoria è certa, credici Giosuè, è tuo il territorio, credici avanza, è tua la vittoria. Devi solo andare, devi applicarti, devi agire, devi operare. Non ti scoraggiare, perché non c'è motivo, dice il Signore. Sono io che te lo prometto, credici, avanza, agisci e realizza quello che ti ho comandato di fare. La fede nelle promesse bibliche, porre fiducia in quello che Dio ci promette, non solo porta serenità nella nostra vita, ed è una grande cosa, perché nessuna parola umana ha questa efficacia nella vita dell'uomo, ma oltre a portare serenità, questa diventa la promessa di Dio, le promesse di Dio diventano la base su cui camminare, su cui proseguire. È perché Dio me l'ha detto che io faccio, poiché io credo in quella parola che io avanzo. Deve essere questo l'atteggiamento del credente, poggiarsi su queste promesse e proseguire, è il punto di partenza. La vittoria è certa, credici, vai avanti, è un primo tassello straordinario ed importante. Visto che Dio vuole che la mia vita cristiana si impossessi delle sue ricchezze, di tutte le sue caratteristiche, Dio vuole che sia così, io credo che Lui vuole così, allora il risultato è certo. Se mi appoggio su di Lui, se mi, come dire, credo e afferro questa promessa, la vittoria è certa. La vittoria è certa, perché è Dio che me l'ha detto e perché Dio vuole che sia così nella mia vita. Non te l'ho io comandato, dice il Signore? Perciò sarò io ad aiutarti, caro Giosuè. Stai tranquillo, te l'ho comandato io. Io ti darò il successo e ti ricompenserò. Ma oltre ad avere questa promessa della vittoria certa, Giosuè aveva anche la potenza di Dio rivelata attraverso la sua parola. Era la sua guida, doveva diventare la sua guida, la parola di Dio. Ti dico che è certa la vittoria, però segui la mia parola. Segui la mia parola, che sarà la tua guida, sarà il tuo riferimento. È certa. Cosa dice il versetto 7-8? Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, finché tu prosperi. Fai così e prospererai. Non fare di testa tua e prospererai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Ci riuscirò, Signore? Prospererò? Sì, applica la parola di Dio. Attieniti ad essa. Aggrappati ad essa. Segui la mia voce. La parola di Dio doveva essere al primo posto nella vita di Giosuè. Tutte le decisioni che doveva prendere, tutti gli ordini che doveva dare, dovevano scaturire dalla parola di Dio. Penso che non ci sia stato in quel periodo storico un uomo così impegnato come Giosuè. Poteva trovare tante scuse per dire: Signore, ma io non ce la faccio durante la giornata a meditare pure la Bibbia. Mi chiedi di conquistare i popoli, di vincere le battaglie e in più ci metti anche della meditazione della Bibbia. Ma come faccio? Eppure, in tutto il libro di Giosuè ci viene detto che egli seguì fedelmente questi comandamenti. Si attenne alla parola di Dio. Ci sono stati degli alti e bassi, però era poi tornato ad attaccarsi alla parola di Dio. Per avere prosperità e riuscire in tutte le imprese, Giosuè doveva fare tre cose in merito alla parola di Dio. Non doveva mai, questa parola, mai allontanarsi dalla sua bocca. L'abbiamo già detto. Le sue decisioni, i suoi ordini, dovevano provenire non da lui, ma da ciò che Dio diceva. Fate così perché è Dio che lo comanda. Gesù un giorno disse a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, perché ragionava a testa sua in alcune circostanze. tu non hai il senso delle cose di Dio. E Giosuè doveva applicare ciò che Dio diceva, senza far uscire la sua volontà, le sue decisioni. Dio rispetta la volontà dell'uomo, ma Giosuè doveva attenersi ai comandi di Dio. La parola non doveva allontanarsi dalla sua bocca. Poi doveva essere meditata giorno e notte, cioè la sua mente doveva frullare continuamente la parola di Dio. Doveva essere inebriata, ripiena la sua mente della parola di Dio, perché solo in questo modo ecco che poteva metterla in pratica. Doveva questa parola essere con lui, doveva essere meditata e doveva essere applicata. Vedete, questa parola. E poi quando, in un periodo di guerra, di conquiste, di battaglie, la parola di Dio ci doveva essere e doveva essere applicata. Era la sua guida, era la parola che gli dava la guida, come affrontare, cosa fare, perché era la parola di Dio. Lui non si discostò per niente, Giosuè, dalla parola di Dio. E fino a quando è stato lui, anzi, da Mosè fino a Giosuè, il popolo ha seguito il Signore, perché questi uomini seguivano la Bibbia, seguivano la legge di Dio. Non si staccarono per nulla da questa legge, da questa guida, da questo riferimento. Giosuè disse, vedete, io sto per andare via, sto per morire. Continuate a seguire la legge di Dio, non vi distaccate, non vi allontanate. E così fece il popolo fino ad un certo punto. Dopo che morì quella generazione, ecco che l'altra generazione si allontanò dal Signore, cioè non ascoltò la legge del Signore, non applicò la legge del Signore. Ed ecco che lì venne fuori tutta l'anarchia morale e l'apostasia religiosa, che sappiamo bene che è descritta nel libro dei Giudici. Coloro che invece si attengono e hanno fatto della parola di Dio la regola della loro condotta quotidiana, dice il Signore che questi prospereranno, perché la parola fornirà le migliori indicazioni per ben regolare il cammino cristiano. Come faccio a capire ciò che Dio vuole se non leggo la Bibbia? Dirà il Salmo 111, versetto 10, hanno buon senso quelli che la praticano. Buon senso, ed è quello che serve a ciascuno di noi. Gesù disse a Pietro, tu non hai il senso delle cose di Dio. E beh, se ti applichi a leggere, a meditare e a mettere in pratica la parola di Dio, avrai il senso delle cose di Dio. Saprai cosa dice il Signore, cosa vuole da ciascuno di noi. Avrai il senso delle cose di Dio. Ma in terzo luogo, la terza azione che Dio chiede, che dice, comunica a Giosuè, oltre ad avere la promessa della vittoria certa, oltre ad avere la guida certa attraverso la legge, lui aveva la presenza di Dio, quale vera forza e sostegno. Questa si tratta della più grande benedizione che Dio ha potuto dare al popolo. Ci sono io e la mia presenza è con voi. Però questo non deresponsabilizzava Giosuè. Comunque lui doveva affrontare i nemici, comunque doveva conquistare nuovi territori, comunque doveva abbattere delle città fortificate. Però farlo col Signore è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Io ci sono, la mia presenza è con voi. Giosuè quindi doveva fidarsi del Signore, appoggiarsi su queste comunicazioni che gli aveva dato, lasciarsi guidare da Dio stesso. Doveva e dobbiamo prendere Dio in parola, dobbiamo appropriarci della consapevolezza della presenza di Dio in noi, appropriarci della consapevolezza di Dio in noi. Gesù, dopo la sua resurrezione, incoraggiò i discepoli. Cosa disse ai discepoli? Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, cioè non fermatevi qui. Andate, camminate, proseguite, agite. E più avanti dice, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Vi comando, ma non siete soli. Dobbiamo appropriarci di questa verità della presenza di Dio in noi. E inoltre, durante il suo ministero terreno, Gesù, parlando dello Spirito Santo, cosa disse in merito a questa persona? Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, per sempre. Non solo Dio era con il popolo di Israele, oggi è anche con i credenti e nei credenti, nei credenti. Dobbiamo appropriarci della consapevolezza che Dio è con noi ed è in noi, e perché questo stravolgerà la nostra vita. In conclusione, la parola di Dio ci afferma che chi crede in Gesù, quale suo personale salvatore, viene liberato dal potere delle tenebre e trasportato nel regno del suo amato figliuolo. E ci afferma che in Cristo, come abbiamo già detto prima, abbiamo tutto pienamente. Dio ci dona tutto pienamente, ma dobbiamo entrare in possesso, farle diventare nostre, queste verità, queste realtà spirituali. Dio vuole che viviamo una vita in Cristo piena e soddisfacente, ma dobbiamo prendercela, afferrarla, arrivare ad una totale sufficienza in Cristo. Lui è tutto per me, dobbiamo arrivare a dire. Tutto, e lo è realmente. Arrivare ad impossessarci della vita cristiana significa combattere. Per ottenere quelle verità bisogna combattere, come fu per il popolo di Israele, per ottenere ogni parte del territorio, così è vera per noi, bisogna combattere. E combattere contro di chi? Contro il mondo, con le sue passioni, contro Satana, con le sue astuzie, con le sue accuse, contro la nostra natura. C'è sempre da combattere, ma dobbiamo combattere con le regole di Dio, con ciò che ci dice Dio. Dio vuole che la nostra vita sia in Cristo, e vuol dire che Cristo deve vivere pienamente in noi, fare la sua opera, vivere quella vita che ha vissuto sulla terra, viverla in noi e lasciargli fare lui nella nostra vita, far sì che il frutto dello Spirito arrivi a maturazione. È solo quando lasciamo fare a lui nella nostra vita che questo si realizza. Giosuè conquistò tanti territori, vinse diversi nemici e, tra parentesi, non conquistò tutto il territorio, non lo conquistò mica tutto. Dio aveva per lui tanta roba, ma arrivò fino a un certo punto, per dire che i territori della vita cristiana sono enormi e noi dobbiamo avanzare, prenderli, impossessarci. Abbiamo detto che molti cristiani falliscono perché non si entra in pieno possesso di questi territori. Però ecco che Dio ce li ha donati e siamo chiamati ad impossessarci di essi. E concludo con il versetto chiave della vita cristiana vittoriosa. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.